Buongiorno a tutti e bentrovati. Questa nuova seduta del Consiglio del Comune di Castelnuovo 18. Vi ricordo che la seduta è in diretta streaming sui canali YouTube del nostro Comune e la registrazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune. Lascio la parola alla Vice Segretaria Generale, dottoressa Enrico Ugolotti, per l'appello.
Monica Francesco.
Presente.
Paterlini Alice. Speroni Alfredo, Lambruschi Debora, Dall'Aglio Alfredo, Iotti Riccardo, Bassi Etel, Campanini Alessandra, Davoli Duilio, Cocconi Roberto, Geri Alessandro, Ghidorzi Fabrizio, Calzolari Lorenzo.
Nomino gli scrutatori, per quest'oggi saranno i consiglieri Calzolari, Speroni e Paterlini. Passiamo dunque al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta del 25/11/2025. Se non ci sono interventi in merito passiamo subito alla votazione del punto 1. Favorevoli? 12. Controprova? Contrari? Astenuti, approvato all'unanimità il punto 1 all'ordine del giorno. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni. Come sapete è un obbligo normativo che dobbiamo approvare entro il 31/12, entro la fine di ogni anno. Lascio la parola all'assessore Villa per l'illustrazione del punto.
Buongiorno a tutti. Il testo unico sulle società partecipate, la cosiddetta legge Madia, ha previsto che per mantenere le partecipazioni queste debbano possedere determinati requisiti e quindi ogni anno è prevista una verifica del mantenimento dei requisiti previsti da questa normativa. Le nostre società partecipate sono Aga Infrastruttura, Piacenza Infrastrutture, l'Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto, l'EPIDA e IRENSPA. Le società quotate vengono mantenute di diritto, per le altre viene fatta questa verifica che come per l'anno scorso ci ha dato due rilievi. Aga Infrastrutture viene mantenuta, però deve continuare nell'azione di risanamento dei derivati in corso, cosa che stanno già facendo, e per quanto riguarda l'altro rilievo è Presenza Infrastrutture, che non rientra più nei requisiti previsti dalla normativa, per cui deve essere dismessa. Dismissione che, visto che riguarda tutti i comuni della provincia, compreso il comune di Reggio Emilia, è stata affidata da tempo al comune di Reggio. Procedura che è iniziata, purtroppo si è interrotta perché è iniziato un contenzioso con Piacenza Infrastruttura e il Comune di Piacenza, in quanto la perizia di stima di Piacenza Infrastruttura, come trovate nella relazione legata alla delibera, e diciamo che non c'è un accordo sui valori. Piacenza Infrastruttura ha già liquidato una somma che è stata messa in acconto a tutti i comuni e è stata chiesta una nuova valutazione, quindi insomma si sta aspettando, si stava comunque procedendo.
Grazie assessore, chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi nel merito passiamo alla votazione del punto 2 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12. Controprova, contrari e astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 12. Controprova, contrari e astenuti. Nessuno. Approvata anche l'immediata eseguibilità ad unanimità del punto 2 all'ordine del giorno. Terzo punto, servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, passaggio dal vigente regime della tassa rifiuti Italia al regime di tariffa rifiuto puntuale, l'ente natura corrispettivo, approvazione dello schema di convenzione con il Rel Ambiente per la gestione della tariffa. Questo è il primo passaggio formale che siamo chiamati a fare, che riguarda un po' appunto la gestione della tariffa, come avevamo un precedente disciplinare che regolava la gestione del precedente sistema di Tari, quello tuttora vigente fino a fine anno. Ricordo che siamo tra gli ultimi comuni della pianura ad arrivare a questa trasformazione, e che è prevista a livello normativo per arrivare a dare la possibilità di quantificare la produzione dei rifiuti di ogni famiglia, ed è solamente, o azienda, ed è solamente il primo passaggio formale che dovremo fare, visto che nel prossimo Consiglio saremo chiamati ad approvare il regolamento. Regolamento che dovrà sicuramente prendere atto di quelli che sono degli indirizzi che la Giunta ha già stabilito per quanto riguarda quest'estate, per quanto riguarda alcune tipologie di scontistiche, ad esempio quelle legate ai bambini fino ai 30 mesi o a chi ha in famiglia persone che hanno la necessità di utilizzare determinati presidi sanitari, di conseguenza situazioni familiari che comportano la necessità di avere degli svuotamenti dei rifiuti indifferenziato extra che non vengano conteggiati. Queste tematiche saranno nello specifico riportate all'interno del regolamento, che ribadisco andrà in discussione in Consiglio nella prossima seduta. Quest'oggi diciamo che è uno schema che è già stato approvato da tutti gli altri comuni e che va proprio a regolare quelle che sono le prerogative del gestore e quelle che sono le nostre, in uno schema che sicuramente cambia, perché il nuovo sistema comporta un maggior carico di lavoro e anche un maggiore rischio di impresa a carico del gestore rispetto a quanto avveniva prima, che invece era una parte che rimaneva in carico agli uffici comunali, agli uffici dell'Unione. Lascio la parola all'assessore Villa per l'illustrazione del punto.
Sì, allora il sindaco vi ha già detto praticamente tutto. Comunque la normativa europea aveva previsto già dal 2008 il principio di chi inquina paga, che è un principio che è stato dato attuazione con la legge finanziaria del 2014, l'articolo 1,667, dove si chiedeva di dare attuazione alla raccolta, fondamentalmente alla raccolta puntuale dei rifiuti. E disponendo poi il comma 668 l'attuazione di sistemi di misurazione. Ovviamente per la provincia di Reggio Emilia, per buona parte della provincia di Reggio Emilia, tutto questo viene effettuato tramite IRENSPA. Noi l'abbiamo già inserito nel documento unico di programmazione, il fatto che comunque saremo passati tra ultimi dal 1 gennaio 2026 alla raccolta puntuale con il sistema di tariffazione corrispettiva. Tariffazione corrispettiva che ci porta diversi vantaggi, tra cui la possibilità dell'utenza domestica di entrare l'IVA, quindi, visto che passiamo da una tassa a tutti gli effetti a un canone, il fatto di poter togliere il fondo svalutazione crediti dalle poste correnti del bilancio, la semplificazione dei rapporti con gli utenti e così via. E quindi dal 1 gennaio 2026 passiamo a questo nuovo sistema, e ovviamente come tutti i servizi pubblici il tutto viene attuato tramite una convenzione, che è una convenzione standard che i comuni della provincia che hanno IREN come gestore e hanno stipulato, salvo alcune piccole particolarità speciali di alcuni comuni. Quindi oggi siamo chiamati a deliberare questa convenzione, poi seguiranno gli atti successivi, come diceva il sindaco, il regolamento, e poi dopo approveremo con tutti gli anni il regolamento e tutto il resto.
Grazie assessore. Chiedo se ci sono interventi. Prego, consigliere Cocconi.
Noi voteremo a favore per questa diciamo, riforma della raccolta rifiuti, però certamente ho delle perplessità, perché siccome non siamo in Trentino, dove la gente è più disciplinata, qui abbiamo, non mi riferisco tanto ai castelnovesi, ma ai nuovi castelnovesi, vedremo come va a finire, perché siccome si paga in base al conferito, non vorrei che trovassimo in giro per i campi i rifiuti buttati lì. Cioè è una mia perplessità e speriamo che non sia così.
Grazie consigliere. È chiaro che è una perplessità iniziale che abbiamo avuti tutti, non è un caso se siamo tra gli ultimi comuni a fare questo passaggio, perché quando ci fu presentata vari anni fa le perplessità c'erano, oggi veniamo però da uno storico di esperienze importante. I tre comuni più grandi della provincia, Reggio Emilia, Scandiano e Correggio, sono già da anni a tariffazione puntuale, così come tanti comuni delle nostre dimensioni anche più piccoli. Come dicevo, siamo appunto tra gli ultimi della pianura. E il dato degli abbandoni è rimasto costante e i dati che abbiamo raccolto noi in questi anni, con il lavoro svolto, anche con l'ausilio di sia delle guardie ecologiche volontarie che in alcuni casi dei sistemi di videosorveglianza mobile, ci dice che il tema dell'abbandono dei rifiuti è molto trasversale anche rispetto alla provenienza geografica e che è un malcostume, una maleducazione che purtroppo con cui ci troveremo comunque a che fare anche nei prossimi anni, al di là del sistema di misurazione, perché questo è una questione culturale, lo stiamo provando ad affrontare anche con le scuole, penso, e non solo, penso anche alla settimana ecologica su cui lavoriamo già da un paio di anni. Quindi questo è un tema, ma un tema che abbiamo al di là della tipologia del sistema di raccolta. Dopodiché chi è già passato ha mostrato che appunto il problema ce l'aveva prima, ce l'ha ancora in egual misura. Chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno. Favorevoli 12, controprova contrari e astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto 3. Favorevoli 12, controprova contrari e astenuti. Approvato all'unanimità. Passiamo ora al punto 4 all'ordine del giorno. Modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU, approvazione. Direi che se i capigruppo sono d'accordo possiamo tenere insieme la discussione del punto 4 e del punto 5. Il punto 5, approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria, IMU, perché parliamo sempre di IMU, dopo chiaramente le votazioni le dovremmo fare staccate, però questo è. Chiedo se può andare bene. Allora procediamo. Diciamo che non abbiamo delle grandi novità, se non due, diciamo, piccole modifiche che vanno ad agevolare determinate situazioni, in particolare per quel che riguarda gli edifici scolastici e luoghi di ricerca, e dall'altra parte l'introduzione dell'aliquota nuova per dar seguito al patto per la casa. È già stato approvato il regolamento del patto per la casa in sede di unione, ricordo che è quella possibilità normativa che ha istituito qualche anno fa la regione e che consente a chi ha alloggi sfitti di metterli a disposizione, da avere la garanzia di un affitto, al di là del fatto che il proprietario paghi o non paghi, avere dell'inquilino, scusate, paghi o non paghi, avere la possibilità di avere alcune risorse per fare quei lavori necessari per rendere affittabile la casa, quindi quei lavori a livello impiantistico, e in più è previsto anche un'agevolazione dal punto di vista dell'IMU. La normativa prevede che venga stabilito un'aliquota che sia inferiore al canone concordato, che era già appunto una forma di agevolazione fiscale concordata con i vari sindacati degli inquilini. Quindi anche noi siamo chiamati, volendo dar seguito a questa iniziativa, che speriamo possa mettere a disposizione nuove abitazioni che, ricordo, non sono rivolte al mercato degli alloggi ERP, dell'edilizia residenziale pubblica, quindi le ex case popolari, ma a un ceto medio sociale che è in difficoltà in tutta la regione, non solo oggi, a trovare casa. Il problema lo vediamo nelle grandi città, ma lo vediamo anche più in piccolo nella nostra realtà. Lascio la parola all'assessore Villa per illustrare le aliquote nello specifico.
Sì, allora, come aveva già detto il sindaco, la Regione Emilia-Romagna nel 2021 ha istituito il patto per la casa, che è stato poi successivamente regolamentato nel 2023. Noi come Comune abbiamo aderito al patto per la casa, per cui andiamo a modificare il nostro regolamento, dove nell'articolo 6 bis, che parla delle aliquote agevolate, introduciamo la possibilità gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze concesse in locazione mediante i contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali, vale a dire gli accordi relativi al patto per la casa, così come prevista l'applicazione dell'aliquota IMU agevolata inferiore a quella prevista per gli affitti a canone concordato, riducibile fino all'azzeramento. Questa è la modifica sul regolamento. Ovviamente poi siamo andati a modificare anche le relative aliquote, e questa è la proposta di delibera successiva che andiamo a votare insieme, dove si introduce l'aliquota agevolata del 3 per 1000 sugli immobili locati con contratti stipulati nell'ambito del patto per la casa, mentre l'ulteriore modifica che viene fatta è sugli immobili della categoria B5 che abbiamo introdotto nel 2025. L'anno scorso li abbiamo introdotti con un'aliquota dell'1 per 1000, quest'anno invece del 2 per 1000, scusate, e quest'anno invece l'aliquota del 2 per 1000 la riduciamo all'1 per 1000. Sono immobili, quelli di categoria B5, sono scuole, laboratori scientifici costruiti, adattati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa. Quindi abbiamo applicato la più bassa aliquota applicabile su queste tipologie di immobili.
Chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 4 prima e successivamente del punto 5 all'ordine del giorno. Partiamo dunque dal punto 4, modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU. Favorevoli? 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto 4. Favorevoli? 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, approvato all'unanimità punto 4. Passiamo dunque al punto 5, approvazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria IMU. Favorevoli? 12, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno, votiamo anche l'immediata eseguibilità del punto 5. Favorevoli? 12, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno, approvato all'unanimità anche il punto 5. Passiamo allora al punto 6, addizionale comunale IRPEF, conferma aliquota e fasce di esenzione per l'anno 2026. Come si percepisce già dal titolo della delibera, non ci sono modifiche all'aliquota IRPEF. Ricordiamo che se vediamo i movimenti di vari comuni della provincia, ad oggi siamo praticamente tra i comuni che hanno l'IRPEF più bassa, e allo stesso tempo auspichiamo che rimanga la possibilità di mantenere questo sistema di scaglioni che ci garantisce di garantire la progressività. Sappiamo che a volte è messo in discussione e questo potrebbe creare delle difficoltà dal punto di vista appunto della progressività dell'aliquota, oltre a doverci far rimettere mano alla stessa addizionale. Al momento non ci sono modifiche rispetto all'anno scorso e quindi la manteniamo com'è attualmente. Chiedo se ci sono degli interventi. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 6 all'ordine del giorno. Favorevoli. 12. Controprova. Contrari e astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli. 12. Controprova. Contrari e astenuti. Approvato all'unanimità e anche il punto 6 all'ordine del giorno. Passiamo al punto 7. Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028. Come ricordavo già al momento della prima approvazione di questo documento, quando eravamo a settembre, perché vi ricordo che questo è appunto l'aggiornamento, ma a settembre con deposito a luglio andiamo di fatti già a redigere quello che è il documento di programmazione per i 3 anni successivi, quindi parliamo di un documento unico di programmazione che traguarda la fine di questa legislatura e che nei fatti, ora che siamo a metà di questo cammino, vedrà il 2026 come l'anno in cui verranno concluse numerose opere su cui da anni stiamo lavorando e allo stesso tempo verranno portate avanti nuovi progetti, nuovi accordi e anche appunto nuove opportunità che nel frattempo si sono aperte. Sarà l'anno in cui cercheremo di concludere quella che è la riorganizzazione del nostro ente a livello amministrativo, comune e unione, con la possibilità di dar vita a dei nuovi sportelli polifunzionali per dare maggiori servizi alla cittadinanza, dopo che verso la fine dell'anno abbiamo già iniziato a fare alcuni cambi logistici che saranno completati nei prossimi mesi. Sarà un anno in cui andremo avanti anche con quelle che sono le pratiche di partecipazione. Veniamo da un anno in cui abbiamo fatto un percorso partecipativo legato al nuovo piano urbanistico, andremo avanti con altri strumenti di partecipazione legati alla nuova biblioteca, all'apertura della nuova biblioteca e quindi un percorso preliminare che ci vuole vedere coinvolgere la cittadinanza dai più piccoli ai più grandi per tarare meglio quelli che saranno i servizi. Ancora una volta porteremo avanti iniziative legate alla legalità, che rimane un tema centrale e fondamentale. Veniamo da iniziative verso la fine dell'anno importanti, penso soprattutto quella avuta con i neo diciottenni che hanno ricevuto la Costituzione, concentrandoci proprio sul tema della legalità. E questi momenti non solo rimarrà uno dei temi centrali dell'agire amministrativo e culturale del nostro ente. Proseguirà quel tavolo di confronto fondamentale sul commercio locale, che è una situazione sicuramente non facile in tutte le realtà territoriali, che però da questo confronto sta portando avanti dei risultati in questi anni, lo vediamo anche in questo periodo invernale. C'è un accordo e la collaborazione con le associazioni che raducono i commercianti, stanno comunque mantenendo vivo il paese insieme anche a iniziative che svolgono altre attività e associazioni del nostro territorio. Negli ultimi mesi dell'anno sono state poi installate un certo numero di i telecamere in alcune zone nevralgiche che avevamo selezionato nel confronto con le forze degli ordini, anche in base alle segnalazioni dei cittadini. Abbiamo tra l'altro vinto un bando ministeriale comunione che ci permetterà di installare nel 2026 ulteriore strumentazione per soprattutto lettura targhe legata ad alcuni parchi del nostro territorio, insieme anche alle azioni importanti che hanno eseguito la nostra polizia locale insieme al Comà, alla stazione dei Carabinieri, per andare a verificare alcune zone e situazioni di degrado all'interno della nostra comunità. Dal punto di vista fiscale abbiamo già visto nei precedenti punti l'inserimento della nuova aliquota per il patto per la casa, ho già citato la nuova TARI con le scontistiche che vorremmo andare a inserire nel regolamento, scontistiche che dovranno anche andare a riprendere, per tornare al tema del commercio, anche quelle che erano le agevolazioni che avevamo già nel precedente regolamento e che abbiamo intenzione di portare avanti anche successivamente, unito sempre ad un lavoro importante che continuiamo a fare, che sta dando degli importanti risultati sul recupero del pregresso per chi non ha versato. Per quel che riguarda lo sviluppo urbanistico, sarà l'anno in cui andremo a delineare il nuovo piano urbanistico. Tra qualche settimana andremo in assunzione, che sarà il primo atto ufficiale dopo tutti gli atti che abbiamo fatto in questo anno che si sta chiudendo. Sarà un atto di giunta, seguirà poi dopo il periodo delle osservazioni l'adozione del piano durante più o meno nel periodo estivo, che sarà votata dal Consiglio Comunale per poi passare successivamente alla vera e propria adozione una volta che saranno arrivati i pareri vincolanti di provincia e regione che sono chiamate ad esprimersi sul piano. Dal punto di vista della viabilità concluderemo i lavori per la ciclabile di collegamento con le frazioni di Cogoruzzo e Meletole e avremo probabilmente già nei primi mesi dell'anno un primo studio di fattibilità tecnico-economica per il primo stralcio di ciclabile su via Uriel, quello mancante chiaramente, parlo di primo stralcio, parlo del tratto in cui manca. Abbiamo poi una interlocuzione aperta negli ultimi mesi dell'anno con la provincia che ci dovrebbe portare nei prossimi mesi a redigere un nuovo accordo che vedrà interessata l'SP40, quindi i tratti di via Limido e via Parmigiana per la sua messa in sicurezza e anche ulteriori interventi di mitigazione del traffico e messa in sicurezza dell'SP39, quindi di via Claudia. Sono accordi di programma in cui gli enti si impegnano a progettare e a dividere le spese di questi interventi, che nel suo complesso saranno sicuramente altamente importanti e onerosi, accordi che si spera possano portare anche, come già avvenuto in passato, a partecipare congiuntamente a bandi per appunto trovare le risorse necessarie, le copartecipazioni necessarie. Rispetto ad altri interventi puntuali, ne sono stati fatti alcuni, penso su via Rivarolo, altri sono comunque intenzione di progettare e realizzare per i prossimi anni. Per quel che riguarda centro storico, gli elementi principali restano due, penso la conclusione dei lavori sulla biblioteca, che appunto avverrà anche questa nella prima metà del nuovo anno. Abbiamo completato la riqualificazione dell'illuminazione dei portici, andremo in realtà a fare un'implementazione in alcune zone, era già prevista Quindi abbiamo steso delle linee nuove, penso soprattutto a tutto il tratto del porticato di via 20 settembre. Nella parte riqualificata di via Gramsci l'intenzione è di andare a fare ulteriori aggiunte, perché con la nuova strumentazione a LED si è visto che sono create alcune zone più buie e che andremo appunto a sistemare. Poi c'è tutto il tema legato al Parco Rocca, dove appunto abbiamo una progettazione ormai avanzata, abbiamo ottenuto a fine anno anche i pareri favorevoli per quel che riguarda la sovrintendenza, trattandosi di un parco vincolato, e quindi partiranno tutti i ragionamenti necessari per iniziare a valutare come si può intervenire direttamente, dividendo anche a stralci i lavori, visto che l'entità dei lavori è consistente. Il tutto chiaramente sempre se non si aprono opportunità di bandi di finanziamento a cui partecipare. Un altro elemento che andremo a sviluppare più nello specifico nel 2026, dopo averci già lavorato negli scorsi anni, è quella dell'ampliamento della casa residenza anziani. Stiamo facendo passi avanti, la situazione è particolarmente complessa sia per il tipo di intervento sia per la zona in cui si va a intervenire. Parliamo del centro storico, la progettazione ha numerose complessità, ma la stiamo andando avanti con anche un rapporto diretto e costante con l'azienda sanitaria, che in questo caso dovrà lasciare determinati pareri, quindi sarà un processo che anche il 2026 ci vedrà impregnati altamente. Il 2026 vedrà anche la conclusione dei lavori legati a PNRR per le ex scuole di Cogruzzo. Ci sarà attenzione, come sempre, alle strutture scolastiche. In particolare abbiamo già in programma dei lavori sulla copertura della scuola elementari e altri su cui stiamo ragionando, legate al conto termico, soprattutto per le scuole medie, oltre dei lavori che continuiamo a portare avanti sulle scuole dell'infanzia. Ricordo che quest'anno abbiamo installato i pannelli solari e altri lavori sono in programma. C'è un'attenzione sempre molto elevata sull'impiantistica sportiva. Lo scorso anno, quest'anno, abbiamo fatto vari interventi sulla palestra scolastica, soprattutto sulla copertura della palestra scolastica. Portiamo avanti un dialogo con tutti i gestori dei nostri impianti sportivi, in particolare si sta intensificando quelli che riguardano il campo sportivo, dove già avevamo delle progettazioni, le andremo ulteriormente ad affinare in base alle nuove richieste che ci sono giunte e vedremo anche qui per stralci di andare avanti a fare degli interventi, senza dimenticare sempre il palazzetto dello sport, la palestra scolastica e i laghetti di Campo Ranieri, che sono le altre nostre strutture di carattere sportivo. Ultimo elemento c'è la questione cimiteri, stiamo concludendo i lavori sul cimitero di San Savino, ci concentreremo delle prossime annualità anche sul cimitero del capoluogo, che abbiamo un po' lasciato in disparte in questi anni, per concentrarci prima su Cogruzzo, poi su Melettole, poi su San Savino, e è chiaro che nulla toglie che anche altri interventi sui cimiteri delle frazioni saranno fatti, perché stiamo già raccogliendo dei preventivi, quindi non escludo che comunque si possa intervenire ancora, soprattutto su Melettole e San Savino, dove alcune cose di qualificazione abbiamo ancora intenzione di fare. Per quel che riguarda il territorio e l'ambiente, portiamo avanti tutto quello che è il tema legato a una corretta gestione delle acque e delle fognature insieme all'ente gestore, quindi ripartiranno nei primi mesi, settimane dell'anno i lavori a Melettole, andremo a fare dei lavori consistenti su via Costa, erano già stati preannunciati, in più, come avevo già avuto modo di dire nello scorso consiglio, avevamo stanziato delle risorse per appunto la corretta gestione delle acque a seguito degli eventi alluvionali che c'erano stati, quindi i due interventi andranno avanti parallelamente in modo tale da fare un intervento il più unitario possibile su Melettole dopo che quest'anno abbiamo concluso i lavori legati al PNRR su Cogruzzo, lavori molto importanti perché hanno riguardato soprattutto via Canalino e via San Leonardo. All'interno del piano d'ambito siamo riusciti a inserire in programmazione anche altri interventi su un'altra zona che avevamo segnalato, su cui stavamo lavorando, che è il primo tratto di via Fontanese, che anche quella lì è altamente soggetta ad allagamenti e stanno procedendo con la necessaria progettazione, ma siamo anche qui già nella lista per i finanziamenti, quindi anche questo è un dato positivo. Altri elementi importanti per quel che riguarda tutela ambientale, stiamo portando avanti delle progettazioni che riguardano aree verdi da riqualificare e da mettere a sistema, e questo speriamo che già nei prossimi mesi possa essere anche nuovi spunti di intervento. Per quel che riguarda tutta la parte legata al welfare, ribadisco quanto già detto per la casa residenza anziani, che per noi rimane un elemento strategico o fondamentale per la tutela degli anziani, ma portiamo allo stesso tempo avanti politiche necessarie per l'educazione e per quel che riguarda anche il sostegno familiare. Ci stiamo ponendo vari obiettivi e varie anche domande su come implementarlo in base anche a quelle che sono le esigenze nascenti delle famiglie e dei ragazzi, quindi non escludiamo che nelle prossime annualità ci siano comunque nuovi progetti che possano andare incontro a queste fasce di popolazione, così come stiamo portando avanti interventi importanti per quel che riguarda le politiche giovanili. Abbiamo iniziato negli ultimi mesi dell'anno uno sportello psicologico che sta dando ottimi risultati a livello appunto di partecipazione da parte dei più giovani. Era un servizio evidentemente necessario, silente, che non veniva richiesto a gran voce, ma i dati dimostrano che fin da subito c'è stata una forte richiesta, così come sta dando buoni frutti la nascita di nuovi spazi di aggregazione giovanili che saranno da incrementare e valutare le nuove progettualità nei prossimi anni. Importante anche il percorso che stiamo portando avanti con le associazioni territoriali, quelle più legate a tutta la parte del welfare, del sociale, e l'azienda sanitaria per nuovi progetti legati alla casa della comunità. Progetti che vanno sia all'insegna del coinvolgimento delle associazioni all'interno della struttura, per quel che può riguardare il loro orientamento. Penso se no all'Avis, che arriverà ad entrare con e tornare a fare i prelievi all'interno della casa della comunità, ma allo stesso tempo anche nuovi progetti che guarderanno al di fuori, cioè alla popolazione, nuove possibilità. Le stiamo sviluppando e portando avanti, anche qui nei primi mesi dell'anno usciranno nuove proposte. Chiedo se ci sono domande e interventi sul punto 7 all'ordine del giorno. Consigliere Dall'Aglio.
Niente, una considerazione. Tutto bene quello che ho sentito, ci sono anche delle date, sono state elencate anche delle date di chiusura dei lavori che sono in corso, quindi insomma sono delle previsioni che possono far piacere. E, mi è sfuggito il discorso che forse non comunque è una mia considerazione, visto anche gli ultimi eventi meteorologici che ci hanno colpito, che hanno colpito l'Emilia-Romagna la scorsa settimana, penso che sia ancora più importante che le istituzioni, compreso l'amministrazione, spingano per quei famosi progetti, tra cui le vasche di laminazione per i nostri torrenti che abbiamo vicino al territorio.
Grazie consigliere, sicuramente rimane un tema fondamentale in cui il nostro lavoro è più un lavoro di accompagnamento rispetto agli enti preposti che sono AIPO e l'autorità di bacino, stanno procedendo in questa direzione in collaborazione anche con la struttura del commissario straordinario alla ricostruzione al dissesto idrogeologico che è stato incaricato dopo i fatti dello scorso anno e con anche la regione che guida il Dipartimento di Protezione Civile. È un lavoro di accompagnamento, qualche settimana fa c'è stata anche un'assemblea pubblica di aggiornamento. È chiaro che non ne parliamo direttamente nel documento perché non è qualcosa su cui interveniamo noi direttamente, ma anche qui il lavoro sta procedendo e sta andando avanti sia con la progettazione che anche con i primi stralci e che iniziano a vedere i primi finanziamenti. Chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto 7 all'ordine del giorno. Favorevoli 9, contrari 3, consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Astenuti nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli 9, contrari 3, Cocconi, Ghidorzi, Calzolari. Astenuti nessuno. Passiamo dunque al punto 8 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati. Lascio la parola all'assessore Villa per l'illustrazione.
Allora, bilancio previsione 2026-2028. Prima di iniziare la trattazione del bilancio, come richiede la normativa, dobbiamo determinare se il 2025 sta chiudendo in avanzo o in disavanzo. Questo perché se nel caso in cui chiudesse in disavanzo, il bilancio di previsione deve prevedere già il risanamento. Quindi nelle tabelle che trovate legate al bilancio c'è la determinazione del risultato di amministrazione presunto che partendo dalla situazione ad ottobre circa, metà settembre, cioè la situazione in cui si è iniziata l'elaborazione del bilancio andando ad aggiungere le altre entrate e spese previste, ci porta un avanzo di amministrazione previsto di 2.741.000 euro, quindi siamo assolutamente in linea. Passiamo quindi all'esame degli equilibri del bilancio, gli equilibri del bilancio di parte corrente e di parte capitale. Un bilancio di previsione deve essere innanzitutto in equilibrio, le entrate devono pareggiare le spese, ma all'interno delle entrate e le spese ci sono le entrate correnti che devono pareggiare con le spese correnti, salvo alcune eccezioni, così come le entrate in conto capitale devono pareggiare con le spese in conto capitale. Come vedete, andando a sommare alle entrate correnti di 5.932.801 euro il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, quello del 2026, ma questo vale poi anche per il 2027-2028, e quella parte di entrate in conto capitale che vengono destinate alla spesa corrente, sono tipicamente gli oneri di urbanizzazione per 38.000 euro, abbiamo esattamente una quadratura fra la parte corrente nella parte corrente del bilancio, che è riportata la voce O. Stessa cosa per l'equilibrio di parte capitale, che qui prendendo il fondo pluriennale vincolato di spese in conto capitale, sommando le entrate di parte capitale, togliendo gli 88.000 euro che abbiamo destinato alla spesa corrente abbiamo la perfetta conciliazione di risultato di parte capitale, quindi qui gli equilibri di bilancio sono assolutamente rispettati. Andiamo quindi ad analizzare il bilancio, questo è il quadro generale assuntivo per la parte entrata. Bilancio e previsione che parte da un fondo pluriennale vincolato di competenza, di corrente vincolato e di parte capitale per 673.791 euro. Abbiamo poi entrate tributarie, entrate correnti, quindi i primi tre titoli per 4.456.370 euro, trasferimenti correnti per 649.770, entrate extra tributarie per 826.661 euro. E per concludere le entrate finali, entrate in conto capitale per 1.283.000 euro, per un totale di 7.215.801 euro. A queste si aggiungono poi un mutuo che andremo a stipulare nel 2026 per 1.400.802 euro, un mutuo che costituisce sicuramente un debito virtuoso in quanto sarà necessario, poi dopo magari lo vediamo meglio nella parte capitale, è un mutuo necessario al cosiddetto revamping dell'impianto fotovoltaico che con la sostituzione di tutti i pannelli incrementerà notevolmente le entrate correnti derivanti dall'impianto. E per concludere, le entrate per conto terzi e partiti di giro per 1.330.000 euro. Per la parte spesa, le spese correnti sono 5.974.000 euro, le spese in conto capitale sono 3.267.000 euro che sono finanziate dalle entrate di parte capitale e ovviamente il mutuo, rimborsi prestiti per 49.150 euro e spese per conto terzi per 1.330.000 euro, per un totale complessivo delle spese esattamente coincidente col totale complessivo delle entrate. Andando quindi ad analizzare più dettagliatamente le entrate tributarie, abbiamo previsto un IMU per 2 milioni nel 2026, 1.840.000 nel 2027-2028, con un recupero evasione che si attesta sui 700.000 euro per il 2026. L'addizionale IRPEF ovviamente dovuta anche all'incremento delle aliquote, va a 650.000 euro, mentre la TARI scompare completamente dal bilancio, così abbiamo invece a fondo l'FSC per 864.000 euro. Per le entrate e trasferimenti, la parte più importante ovviamente è il conto energia, che aumenta poi nel 2026 a 385.000 euro. Nelle entrate extra tributarie, anche qui le voci più importanti riguardano i proventi di vendita di energia di impianto fotovoltaico che passano da 75.000 euro nel 2025 a 100.000 euro nel 2026, questo grazie alla sostituzione di due inverter nel corso del 2025 che riportano la produzione dell'impianto più efficiente. Abbiamo poi previsto un dividendo IRE di 264.000 euro nel 2026 come ci è stato formalmente comunicato e 47.000 euro per rimborso spese consultazioni elettorali per un totale di entrate tributarie di 826.661 euro. Le spese correnti, che in questa tabella sono divise per missioni e programmi, all'interno di missioni e programmi per i vari macroaggregati, sono esattamente coincidenti ovviamente con le entrate correnti, andando a sommare gli 88.000 euro di entrate di parte capitale che utilizziamo per la spesa corrente. E all'interno della spesa corrente, nella missione 20, abbiamo i fondi accantonamenti obbligatori, il fondo di riserva che si attesta a 40.000 euro per il 26, 27, 28, il fondo crediti di dubbia esigibilità di 50.000 euro per ognuno dei tre anni e gli altri fondi sono 35.061 euro per ognuno dei tre anni. Passando quindi alla parte investimenti, Le entrate per investimenti nel 2026-2027-2028 abbiamo un contributo regionale rimozione amianto per 78.678 euro, contributo ministero per la piste, la messa in sicurezza della pista ciclabile per 250.000 euro nel 26, 1.120.000 nel 27-28, contributo regionale previsto per recupero del pistino parco Rocca 230.350.350, PNRR 270.000 nel 2026, alienazione terreni 21.232 nel 26, contributi per oneri di urbanizzazione 433.000 nel 26, 305 nel 27 nel 28 e per concludere nel 2028 è previsto l'accensione del mutuo per il centro di Urno per 1.855.000 euro e nel 2026 l'accensione del mutuo per il revamping, di cui vi parlavo prima, per 1.401.802 euro. Per quanto riguarda le spese, abbiamo le spese per PNRR per 135.000 euro, sia per il progetto acquisto beni, progetto in comune, e per il progetto SIA. 50.000 euro sono le manutenzioni straordinarie delle scuole elementari medie, 100.000 euro per la riqualificazione del campanile carnevale, 424.000 interventi di miglioramento antisismico presso la biblioteca, 274.000 restauro locali sempre alla biblioteca e 50.000 euro per la manutenzione degli impianti sportivi. E per concludere, poi i lavori di restauro del Parco Rocca sono 230.000 euro previsti per il sono rimasti i numeri dell'anno precedente, le colonne in alto, sono i presenti ovviamente 26, 27, 28, dove la voce più importante ovviamente è il 1.408.802 euro del nuovo impianto fotovoltaico. Anche quest'anno i parametri di deficitarietà, che sono quelli che ci danno la che ci dicono se ci troviamo in una situazione di deficitarietà, nel momento in cui abbiamo quattro di questi parametri, siamo all'interno di quattro di questi parametri, sono tutti negativi, per cui siamo assolutamente in salute. L'indebitamento aumenta ovviamente per i mutui stipulati, ma siamo molto molto di sotto dal percentuale massimo del 10%. Abbiamo una capacità di stipulare mutui per 2026, avremo la possibilità di stipulare mutui per ulteriori 664.000 euro, non di quota capitale, ma di nuovi interessi. Ma sempre nel bilancio abbiamo ovviamente gli organismi partecipati, per concludere il parere dei revisori, che è assolutamente positivo anche quest'anno.
Grazie Assessore, non l'avevo sottolineato nel precedente punto, sicuramente per il 2026 uno degli elementi fondamentali è il revamping del campo fotovoltaico di via Pratilandi, che come veniva illustrato comporta una spesa a livello anche di mutuo, ma che ci porta un indubbio beneficio in parte corrente nei prossimi anni, e poi vedremo anche come valorizzarlo magari ulteriormente tramite le possibilità che ci saranno e che sono al momento in fase di studio. Sono previste delle spese importanti in conto capitale, che in parte ho citato prima, perché abbiamo partecipato in alcuni casi a dei bandi di finanziamento, penso al contributo statale sulle piste ciclabili, che ci impone di mettere già la cifra bilancio, al di là del fatto che poi ci vengano dati o meno i soldi, e quindi abbiamo dovuto già iscriverlo, e allo stesso tempo, per coerenza con il documento di programmazione, teniamo il Parco Rocca diviso in stralci presente nel bilancio, proprio perché se si aprono delle occasioni è giusto averlo già iscritto nel bilancio, averlo già nel piano triennale delle opere pubbliche, altrimenti il rischio che venga rallentati tutti i procedimenti conseguenti nel caso appunto si aprano delle possibilità. Chiedo se ci sono degli interventi. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 8 all'ordine del giorno, non prima di aver ringraziato però per il lavoro svolto il nostro ufficio ragioneria, perché torniamo ad approvare il bilancio non solo del Comune di Castelnuovo Sotto ma anche dell'Unione degli altri enti in tempi utili, evitando esercizio provvisorio. L'anno scorso abbiamo perso le settimane legate alla gestione dell'alluvione, quindi era fisiologicamente impossibile, e invece quest'anno appunto con le necessarie tempistiche riusciamo ad arrivare all'approvazione del bilancio secondo appunto quelle che sono le tempistiche che ci siamo dati, che ci siamo sempre dati. Passiamo dunque alla votazione. Favorevoli 9, contrari 3, consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Poi passiamo anche controprova, scusate, contrari già da fatto, astenuti nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli 9, contrari 3, Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Astenuti nessuno. Passiamo dunque all'ultimo punto all'ordine del giorno. Comunicazioni del Presidente. Comunico al Consiglio la deliberazione di Giunta Comunale numero 57 del 4/12/2025 ad oggetto prelevamento del fondo di riserva ordinario e conseguente variazione al PEG bilancio 2025-2027. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, quindi non mi resta che augurarvi buon anno e ci rivediamo nell'anno nuovo. Grazie a tutti.